Buonasera e benvenuti a questo appuntamento numero 19 qui con Onde Sonore da Radio Oltelago. Stefano Strina in voce e conduzione come ogni giovedì sera dalle ore 21 fino alle ore 22:30, minuto più, minuto meno, come è quello che mi piace constatare di volta in volta in questa trasmissione. Radio Oltelago, la radio che essendo in web può trasmettere in tutto il mondo ed è bello immaginare che magari e dalle altre parti del mondo ci sia qualche amico e a volte capita che stia ascoltando le musiche che chi vi parla sceglie e ha voglia di proporre agli ascoltatori. Questa sera rimarremo esclusivamente in Italia, andremo ad ascoltare quello che è stata una delle stagioni più ricche, più fluenti e più propositive nell'ambito della storia musicale della fine del secolo passato, del Novecento, ed è quello che viene definito il prog italiano, una definizione che lascia un po' a volte il tempo che trova, ma bisogna dire che in quel periodo di musicisti e gruppi straordinari in Italia c'erano tanti, sarà anche per l'amore che in Italia c'era per la musica classica, per il bel canto e tanto altro. E quindi questo genere musicale, nato con i King Crimson, gli Emerson, Ken Palmer e poi i Genesis, i Van der Graaf, in Italia ebbe una storia straordinaria. E secondo me, dal punto di vista proprio di quello che è definito il prog, il progressive, in senso lato, c'è un gruppo che è, diciamo così, il risultato, perlomeno per quanto mi riguarda, essere decisamente il migliore. In più, pochi giorni fa è stato il decennale della scomparsa da questo mondo, ma non dal nostro cuore, dalle nostre orecchie e dal nostro cervello, di Francesco Di Giacomo, la voce straordinaria del Banco del Mutuo Soccorso. Partiamo subito con un brano intitolato 750.000 anni fa l'amore. Dal secondo album del Banco del Mutuo Soccorso, Darwin, fu quello che fu accolto meno bene della trilogia iniziale del Banco del Mutuo Soccorso, semplicemente perché il primo era straordinario, nuovo, inventivo e particolarissimo, non aveva quasi nessuna influenza inglese come invece capiterà alla PFM o alle Orme. Ma bisogna dire, e poi il terzo, Io sono nato libero, che aveva anche un aspetto sociale decisamente più radicato rispetto, anche se Darwin, già basterebbe il titolo dell'album, dà un'idea di quello che era l'approccio che aveva questo grandissimo gruppo. Comunque, bando alle ciance, Banco del Mutuo Soccorso 1972, l'album si chiama Darwin e questa è la meravigliosa 750.000 anni fa, l'amore.
Pianto lunghi in terra. era davvero di gocce d'acqua, vestirei il tuo seno. Poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e foglie stenderei. Sa dire niente, si è fatto scuro il cielo, già ti allontani, resta ancora bene, mia davvero, a fossa vero, ma che sono io, una scimmione, senza ragione, senza ragione, senza ragione.
Capacità poetica profonda di raccontare quello che era l'amore 750.000 anni fa, Francesco Di Giacomo. È stato un duro colpo quello di poter rinunciare alla voce più bella insieme a quella di Demetrio Stratos, due particolarissime bisogna dire, ma in due contesti anche diversi, di Francesco Di Giacomo una decina di anni fa un incidente stradale dovuto a un malore ci ha privato di una delle figure più iconiche di quel periodo in assoluto della musica italiana. Bisogna dire che poi le tastiere dei fratelli Innocenzi ben accompagnano questa voce straordinaria, sembra quasi di sentire un ragazzo piccolo, poi uno sa perfettamente com'era Big, così era chiamato, era grosso, era robusto, non era particolarmente alto, ma era di una simpatia senza pari. E raccontava Barzellette che è meglio non ripetere, perché erano veramente, uno rimaneva a bocca aperta, diceva: questo è Francesco Di Giacomo. Quando ho avuto modo di poterlo conoscere, e poi insomma stava veramente per conto suo, lui sapeva di essere estremamente importante, ma nello stesso tempo questo non lo faceva pesare a nessuno, anche e soprattutto in termini lavoro, un po' perché lasciava anche le rugne a Vittorio Innocenzi, che invece un caratterino pepato, che cosa dico mai, ce l'ha e ce l'aveva, e per fortuna, speriamo per lui, per ancora tanti anni, il tastierista del Banco del Mutuo Soccorso. 750.000 anni fa l'amore, Banco del Mutuo Soccorso, dall'album Darwin. C'è stato un gruppo in quel periodo che aveva sicuramente una fama a livello mondiale, mi viene a immaginare il Giappone e il Messico Alto, era uno dei gruppi più amati del prog italiano. Stiamo parlando di un gruppo di Napoli, e ce ne sono tanti che sono venuti da Napoli, il Balletto di Bronzo, che è perfettamente rappresentato da Gianni Leone, personaggio, definiamolo particolare, un po' ostico nell'approccio e altro, ma di una bravura e di una pigrizia senza pari. Eppure, dopo tanti anni, ha dato alle stampe questo album intitolato Lemures, di cui ci andiamo ad ascoltare questo brano che ha un titolo che è tutto un programma, Napoli Sotterranea. Il Balletto di Bronzo, di orecchiabilità, è praticamente pari a zero, ma l'energia, anche l'oscurità e la capacità tecnica sono pari a 100. Balletto di Bronzo. Balletto di bronzo, ci hanno messo 52 anni per dare alle stampe un nuovo album, ci ha messo perché il balletto di bronzo è Gianni Leone e la sua pigrizia, sì, qualche pezzo qui, qualche pezzo là, ma un vero e proprio album, veramente ci è voluto tanto tempo e l'avete sentito, sono scuri, sono molto mediterranee anche perché la voce sicuramente sa di Napoli sotterranea, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Lui è un grande amante, lo è stato, di Keith Emerson, lo è tuttora suppongo. Mi ricordo quando organizzai Keith Emerson in quel di Villa Ada, lui venne lì con il suo, si mise proprio a guardare bene le mani, la mano destra della mano sinistra, poi alternativamente di come Keith Emerson suonava le tastiere. Lui, Gianni Leone, ha una chiara origine classica. Da questo album intitolato Lemures, in cui si sente fortissimo l'influenza di quello che veniva chiamato un dark prog, non saprei come altro definirlo, se necessariamente per parlare di un brano c'è bisogno di una definizione. Napoli sotterranea, qui in questo 19esimo appuntamento, che in totale è il 63esimo, niente proprio di meno che, di Onde Sonore da Radio Oltelago, in voce e conduzione Stefano Strina. Siamo passati dalla grande voce di Francesco Di Giacomo e ora ci andiamo ad ascoltare di quella che secondo me è stata la voce più particolare, più nuova, più sperimentale in assoluto del prog italiano, anche se loro non sono proprio all'interno di quella che era questa scena musicale, vanno dal free jazz alla world, insomma stiamo parlando del gruppo più iconico degli anni 70, gli Area, il bandito del deserto.
Thank you.
Il bandito del deserto, gli area, come definirli? Prog, come definirli? Funky, jazz, free jazz, anticipavano la world music? No, erano semplicemente i figli degli anni 70, questa enorme libertà, anche perché davanti c'era uno spazio musicale, culturale, tutto da inventare, ma nello stesso tempo avere questo coraggio e questa anche capacità tecnica, e insomma è proprio figlio di quel periodo, noi eravamo 16, 17, 18 anni, siamo cresciuti con questa musica, è impossibile tornare indietro. E infatti abbiamo vissuto in qualche modo una vita leggermente di lato a quello che era un po' i canoni di quella che era la società, e tuttora non ci riscontriamo pienamente in quello che vediamo tutto intorno, anzi adesso assolutamente per niente. Il bandito del deserto, da un album del 1978 che è un titolo che era estremamente chiaro: gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano. Era finita la grande onda d'oro degli anni 70, e diciamo che le piazze si svuotavano, ma magari la lotta armata con tutti i difetti di quel difetti. Insomma, tutti gli errori di quel periodo e poi l'eroina. Insomma, come dire, gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano, ed era un titolo perfetto a rappresentare quello che era l'anno dopo del 1977, un album quindi di 22, 24, 46 anni fa. Mamma mia, gli Area, il bandito del deserto. Andiamo ad ascoltare invece uno dei gruppi che più hanno sentito quello che succedeva in Inghilterra, ma avevano una loro musicalità assolutamente particolare, anche perché figli in qualche modo del beat italiano. Da Napoli, anzi no, da Marino siamo andati a Napoli, poi siamo andati a Milano e ora invece ce ne andiamo in Veneto ad ascoltare Le Orme, da un album che sarebbe ancora da risentire tutto quanto, Uomo di Pezza. Questo è Una dolcezza nuova.
Sguardo e lo stringo nelle mani, c'è nei tuoi occhi una paura antica, sogni di cenere si infiammano ora in te. Quando i timori si dissolvono, tu credi in me. parte.
Aldo Tagliapietra, voce e basso. Tony Pagliuca alle tastiere, Michi Dei Rossi alla batteria, venivano dal Veneto profondo e diventarono uno dei gruppi più celebrati, più importanti e che vendevano sicuramente più dischi dell'epoca del prog italiano. Inizia anni 70 dal loro secondo album, bellissimo secondo me, Uomo di Pezza. Questo brano si intitolava Una dolcezza nuova, forse uno dei brani meno conosciuti all'interno di quell'album, ma questo non si... sono praticamente tutti quanti belli, sia su questo album che su quello successivo, Felona e Sorona. Poi magari è un pochino andata calando la capacità di poter scrivere musica, ma toccando di tanto in tanto degli apici con degli album a venire, Contrapunti e altri ancora, ma magari ne parleremo in qualche altra trasmissione successiva. Le orme chiaramente erano derivative, essendo già in tre, appunto con tastiere, basso e batteria, da quella che era in qualche modo la lezione di Emerson, Lake e Palmer. Ma la voce di Tagliapietra, particolarissima, e alcuni spunti più orecchiabili, più da canzone mi verrebbe da definire, bene, li rendevano particolari e anche più facilmente gustabili da un pubblico che magari sul prog aveva qualche problema di comprensione. Mi viene in mente Gioco di Bimba, che arrivò addirittura in classifica a lungo, chissà se molte hanno capito esattamente quello che era il significato di quel brano. Andiamo avanti e dal Veneto ce ne andiamo in Genova. Loro avevano già sentito Miles Davis, avevano già sentito sicuramente i Weather Report. Si chiamano Arti e Mestieri e il brano che stiamo per ascoltare si intitola... Partito fortissimo, ce lo riascoltiamo dall'inizio. Il brano, stavo dicendo, si intitola Gravità 9.81, da un album intitolato Tilt.
Thank you.
E mamma mia, finisce improvvisamente il brano che stavamo ascoltando, Gravità 9.81, Arti e Mestieri, una formazione che chiaramente ricalcava le orme di quelli che erano i Weather Report, che d'altronde in quel periodo avevano dato alle stampe album straordinari come I Seen the Body Electric, Mysterious Traveler e così via. Come non rimanere influenzati anche dalla svolta elettrica precedente di un paio di decenni di Miles Davis. E comunque gli Arti e Mestieri ho un ricordo bellissimo, era, se non sbaglio, il 1976, appena fatta la maturità, quindi tanto spazio libero davanti. Con un paio di amici andammo, è inutile spiegare il perché, verso Abbadia San Salvatore e nel campo di calcio suonarono gli Arti e Mestieri, un concerto, ancora ricordo qualche cosa, perso nelle foschie del tempo, di un'energia, nonostante non ci fosse tantissima gente, ma neanche poca, per un gruppo che non era tra i maggiori, ma era, diciamo così, la seconda linea del prog italiano. Bene, suonarono per più di 2 ore, niente poco di meno che una copertina, quella della Cramps, che è l'etichetta che a lungo ha dato anche un'idea maggiore di quella che fosse la musica degli Area, un imbuto che era il contenitore di tante delle musiche degli Arti e Mestieri. Gravità 981, rimaniamo in Liguria e ci andiamo a sentire un'altra formazione, trio, non che gli Arti e Mestieri fossero a trio, anzi erano in 5 se non sbaglio. Tuttora il batterista Furio Chirico, se non sbaglio, no, mi sto facendo confusione. Furio Chirico è il batterista dei Trip, il gruppo che stiamo per ascoltare. Erano uno era di origine americana, l'altro era italo-inglese, quindi avevano questa forte influenza della musica inglese e anche loro di Emerson, Lake e Palmer, che in quel periodo erano primi in classifica un po' in tutto il mondo. Devo dire che abbastanza incredibilmente, perché sì, io amo Emerson, Lake e Palmer, ma sicuramente non sono tra i gruppi che preferisco in assoluto. Comunque, da un album che ha un titolo, come dire, che racchiude perfettamente il traghettare da un'onda all'altra musicale, e chi più di altri potrebbe farlo, Caronte, il traghettatore dell'inferno di Dante. Bene, da questo album intitolato Caronte, il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio Caronte, The Trip. Thank you. The Trip, Joe Vescovi al tastiere, è scomparso da qualche anno, ho avuto modo di conoscerlo una quindicina ormai di anni fa, quando fu celebrato il prog italiano in un bellissimo concerto chiamato Prog Exhibition, in cui suonarono quasi tutti i gruppi più famosi di quel periodo, e devo dire che sia lui che il batterista, di cui non ricordo il nome, ma americano, e Furio Chirico alla batteria, che continua a suonare in una formazione chiamata Furio Chirico The Trip, devo dire che dal vivo sapevano assolutamente come coinvolgere persone, ma anche in disco, perché questo Caronte all'epoca questi dischi vendevano decine di migliaia di copie. Sì, adesso sono cambiate completamente le cose e così via, ma in quel periodo questo genere musicale non aveva niente da invidiare alle canzonette, perché tali sono, che andavano in classifica. Caronte, l'album Caronte, il brano The Trip, a Genova, qui su Onde Sonore. Stefano Strina in voce e vostra compagnia come ogni giovedì dalle 21 in poi su Radio Oltre Lago, www.oltrelago.it. Andiamo ad ascoltare il gruppo insieme al Banco del Mutuo Soccorso più famoso del prog italiano. Dal punto di vista tecnico forse erano i migliori, erano abbastanza derivativi da quelle che erano le influenze di King Crimson e Gentle Giant, e comunque ce ne vuole, visto che precedentemente loro erano quasi una cover band dei King Crimson, e poi hanno accompagnato in formazione diversa, ma che sarebbe poi diventata la premiata Funeria Marconi. Hanno accompagnato Lucio Battisti e tanti altri musicisti in quel periodo, perché erano dei turnisti di una qualità senza pari. La loro carriera continua, sono rimasti soltanto Franz Di Cioccio e Patrick Givas, che tra altre cose è stato il primo bassista degli Area, tanto per dare un'informazione completa. Comunque, dal loro secondo album, anche questo forse molto meno celebrato del primo, d'altronde il primo con E Festa e con Impressioni di Settembre ha lasciato il segno. Bene, questo, quello è forse più vicino un po' alle sonorità dei Gentle Giant, che in quel periodo vennero a Roma e suonarono di apertura, se non sbaglio, ai Jethro Tull, e la gente non voleva più farli scendere dal palco perché erano straordinari. Altro gruppo che non è tra quelli proprio che sono nelle mie corde complete, mentre devo dire che la PFM magari sì, mi piace molto, poi quando la sento devo dire no, mi piace tantissimo. Appena un po' dal loro secondo album intitolato Per un amico, premiata Forneria Marconi, che poi verrà semplicemente sintetizzata anche negli Stati Uniti d'America, che non avevano la capacità di saperlo leggere per bene, in PFM, premiata Forneria Marconi. PFM.
verso un'altra verità. Ci credessi ubeco, basterebbe solo che partirei. Via di qua, via di qua, tu du du.
Premiata Forneria Marconi, PFM, dal loro secondo album, intitolato Per un amico, abbiamo appena ascoltato Appena un po'. La maestria della PFM è straordinaria, anche dal punto di vista tecnico. Devo dire che sarà per aver avuto anche rapporti di frequentazione lavorativa musicale con Mauro Pagani che dopo che lui se n'è andato questo gruppo è cambiato, non lo dico che sia peggiorato, ma poi come sempre dopo qualche album la fantasia, anche il modo di saper scrivere e assemblare i brani è venuto un pochino meno. Poi la carriera di Mauro Pagani è data a incontrare quella di un signore chiamato Fabrizio De André e insieme hanno dato alle stampe un album straordinariamente bellissimissimo come Creusa De Ma. Appena un po' EFM, premiata Forneria Marconi per Un Amico, uno dei primi album che le univa il rock and roll, anche se è una definizione abbastanza, poco concernente l'aspetto musicale che stiamo per ascoltare, e la musica classica è sicuramente il concerto grosso dei New Trolls. E quindi ce ne torniamo a Genova. Fondamentalmente l'aspetto musicale di quel periodo era concentrato un po' nelle grandi città, a Genova, a Milano, a Roma, a Napoli in maniera particolare, poi le orme in Veneto, poi c'era anche Firenze, altre cose, ma queste sono state le quattro grandi città in cui dal punto di vista musicale questo genere ha imperversato. Dal primo album, dalla prima facciata di Concerto Grosso per i New Trolls ci andiamo ad ascoltare il primo tempo in Allegro. I New Trolls insieme a Luis Enriquez dietro alle stampe, questo album intitolato Concerto Grosso vendette tantissimo all'epoca. D'altronde questa unione tra rock che si può sentire per bene dal punto di vista delle chitarre e magari in alcuni momenti anche della batteria si andava a unire a quello che era un po' la musica classica in quel periodo. Molti gruppi la stavano facendo e i New Trolls pensarono bene di portarlo in Italia e furono i primi. Primo tempo allegro, Concerto Grosso per i New Trolls. Da Genova ce ne veniamo a Roma e nel quartiere dove io ho fatto il liceo, a molti poi interesserà poco, ma mi piace sottolineare che quella vecchia locanda, all'epoca c'erano questi nomi, Balletto di Bronzo, Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, quella vecchia locanda straordinaria, dal loro primo album andiamo a sentire il brano che dà il titolo a tutta, che è proprio è lì a significare quello che è l'inizio del concerto. Loro si chiamano appunto Quella Vecchia Locanda, vengono da Monteverde a Roma e il brano che stiamo per ascoltare si intitola Prologo. Quella vecchia locanda venivano da Monteverde, il quartiere dove chi vi parla ha fatto sia le medie che il liceo, chi se ne frega direte voi, ma mi piace sottolinearlo. Hanno dato alle stampe due album, dal punto di vista tecnico erano particolarissimi, avevano una fantasia, anche se chiaramente l'influenza della primata Forneria Marconi era forte, e poi scomparvero, come tanti di quei gruppi quando quel genere musicale, quell'atmosfera, quel periodo andava scemando. Come va scemando questa trasmissione, dopo prologo di quella vecchia locanda, ci andiamo a sentire un ultimo brano qui a mamma mia, su Radio Oltre Lago. Stefano Strina in voce, conduzione come ogni giovedì dalle 21 fino alle 22:15 orientativamente qui su Onde Sonore. Vi lascio con un brano di un gruppo milanese che non è necessariamente prog, ma che è stabilito in quel periodo quelle che erano le coordinate dell'aspetto musicale, legandolo perfettamente con quella che era la situazione politica. Stiamo parlando degli Stormy Six, da un album storico intitolato Un biglietto del tram, un brano che in quel periodo andava per la maggiore, ci vorrebbe anche adesso in verità. Non ho mai avuto un grosso amore per l'Unione Sovietica, ma il fatto che 20 milioni di sovietici si siano in qualche modo sacrificati per tenere libero il loro territorio e in questo modo sconfiggere l'avanzata delle truppe naziste tedesche e non solo, bene, questo andrebbe sempre ricordato, ma è un discorso sin troppo lungo. Noi ci sentiamo la prossima settimana, Stefano Sina vi saluta con questa Stalingrado dei Stormy Six, voi restate sintonizzati con Radio Oltre Lago, che di musica da sentire ce n'è, statemi bene, Stalingrado, Stormy Six.
macerie sotto i mortai. Come l'acciaio resiste la città. Siete lastricate, ride una donna di granito su mille barricate, sulla sua strada gelata, la croce uncinata, lo sa, d'ora in poi.
L'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.